Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla...
Ma siamo live, cosa stai facendo? Ma perché devo fare sempre questi inizi? Non posso fare un inizio fatto bene?
Istituzionale.
Chi è che ha parlato?
Emmanuel, credo.
Ma perché?
Ma se io ho il microfono spento?
No, no.
Si sente.
Sentiamo ma la... l'ho riattivato perché parlate.
Se sentiamo... no, io... no, 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 sentivo la tua tastiera, no. Amici e amiche dello Sfero del Prolato.
No, non tutto. Ho nulla io.
Come no?
Come no? Io t'ho sentito.
La risentirai dal live.
Aspetta, scusami, vado a controllare che microfono sto usando, perché potrebbe
vabbè,
anche...
è che ci hai rovinato la più bella sigla che potevo mettere in piedi.
Ah, perché sto usando il microfono sbagliato. È quello il problema.
Ok, adesso la sigla io non posso interrompere.
Vabbè, finalmente, allora, una vita che lo voglio fare. Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti, a che puntata siamo, scusate.
Non te lo dico, così impari.
Benvenuti alla 21esima puntata. Scusate il disturbo. Puntata dell'off season, scusa il disturbo, che rimane in radio perché fa troppo caldo per il video. Un ringraziamento a The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata insieme a me è Emanuele Sortino, Marco Santini, Mauro Rizzotto, Mattia Righetti, Giovanni Ganci e il bellissimo Giorgio Prunotto.
Siamo dei cialtroni.
Colpa mia, scusa.
Cioè, siamo dei cialtroni.
Ma parlate per voi, scusa, io me ne sono stato zitto e tranquillo.
Io pure, direttore, ci stanno scalando, come si dice.
Beh, abbiamo tolto possibilità a Santini di dir cazzate, perciò secondo me è una successione questa.
Ma non direi, che la puntata è lunga.
Ah. No, ma bello che io pure ho fatto, lo stacco sta tastiera, ho staccato il microfono, non so, ma colpa mia, che non uso il computer da una vita. E di non usare il computer per Skype.
Vabbè, senta, Santini, vada lei, io mi ritiro.
Io avevo, siccome, no, ma siccome io so che c'è, adesso si usa a lasciare il proprio... Ciao, marchio di fabbrica sulle cose, tipo la palla giù per terra, la formazione retrocarica, tutte cose qui.
La formazione retrocarica, scusa, la sono persa.
Sei giovane. E allora io, cioè, nel senso, io avrei, cioè, io siccome lo sbaglio sempre, me lo tengo, faccio amici e amici. Però vabbè, adesso lo farò un'altra volta. Allora, visto che
scusate, colpa mia. Colpa di Windows, diciamo la verità.
Sempre colpa degli altri. Allora, cominciamo, cioè continuiamo, anzi con il preview, appunto, delle division dell'NFL. Questa settimana abbiamo la NFC East, quindi per chi non lo sapesse sono i Giants, Washington Football Team, Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys. E per ogni squadra, come abbiamo fatto la settimana scorsa, diciamo, diremo se sono migliorati o peggiorati rispetto all'anno scorso. Nel caso di questa division, peggiorare sarebbe stato molto, sarebbe molto complicato. Poi le prospettive per la stagione e le solite varie eventuali che non mancano mai. Quindi cominciamo come da scaletta dai New York Giants. Andiamo in ordine, Emanuele, visto che decidi tu l'ordine, perché a sto punto
no, diamo la Giorgio, dai.
No, andiamo al contrario, sono l'ultimo, facciamo lo snake.
No, ma ascolta, siccome c'è Mauro, Mattia, Giovanni e Giorgio, tu non li fai. Allora, Giants li fa Giorgio, dai, va bene. Anzi, che salutiamo di rientro, quindi con un grosso abbraccio da parte di tutti. E, a te
vi lasci un attimo e veramente la trasmissione crolla, eh? Fate casini.
No, settimana scorsa senza idea è andata bene, tu sei tornato, Sortino si è emozionato e ha staccato il microfono sbagliato.
È il computer di Sortino che si è emozionato, perché Yeti è sempre stato il primo microfono, com'è che Skype decide che la telecamera, la foto, la videocamera è la cosa.
Lo Yeti non esiste.
Eccolo,
Giorgio, vai coi Giants.
Vado. Comunque vi ho ascoltato la scorsa settimana, siete stati dei tesori. Allora, New York Giants, record dell'anno scorso 6-10, quindi migliorerà? Parto già subito dicendo no, secondo me assolutamente no, rimarrà più o meno analogo, e parto subito col record dicendo 6-11, secondo me, quindi hanno la sfiga di giocarne una in più perché non possono che peggiorare. L'attacco, io come sapete ormai guardo solo più le offensive line, gli altri ruoli non me ne frega niente. Devo dire che mi ha fatto molto coraggio guardarla, perché mi sono reso conto che si può avere anche di peggio rispetto ai Bengals. Loro ce l'hanno fatta e veramente sarà il loro tallone d'Achille, perché a quel punto è inutile che mi vai a prendere Golladay, mi vai a spendere soldoni, mi vai a prendere come pick, come prima pick Toney, e cerchi di far rientrare Barkley, anche se da quanto ho capito sta rientrando ma con un pochino di difficoltà, quindi non è detto e parta subito, poi non so se era un po' pretattica. In più hai un quarterback, Daniel Jones, che comunque deve dimostrare molto. Certo che se viene sdraiato ogni azione, anche sto povero Cristo non so quanto riuscirà a dimostrare. Quindi secondo me è mal assemblato questo attacco, con delle grosse potenzialità anche, ma con una linea di genere non vedo dove possa andare. Invece la difesa la trovo molto interessante, ci sono giocatori in crescita che mi piacciono molto, come Jabril Pepper come safety, Dexter Lawrence come edge e Adore Jackson come cornerback, e penso che alla fine sarà quella che terrà un po' su la baracca. Nel senso, le partite in cui la difesa riuscirà a tenere in gioco la squadra potranno poi effettivamente piazzare la zampata e vincerle, ma non credo che ne vinceranno più di 6 come l'anno scorso.
Ci sono altri interventi degni di nota?
Che negatività, mamma mia. Guarda, io sono un po' più così, cioè, gioioso e garrulo rispetto a Giorgio. Secondo me la squadra pian pianino si farà. Ovvio che, come ha detto Giorgio, poi dipende molto dal da come andranno gli infortuni, perché insomma Shaquon Barkley dovrebbe rientrare, però formalmente ancora PUP, e se non sapete cos'è PUP, su Adore Magazine trovate un articolo, scrivete liste infortunati, trovate una bellissima spiega. Hanno preso Kyle Rudolph e anche lui è in lista infortunati. La prima scelta del prima scelta del draft è in COVID list, che non vuol dire nulla, soprattutto se è vaccinato, vuol dire solo che deve stare lontano dal campo qualche giorno. Insomma, stupido dirlo, molto dipende anche da questo. Io voglio dire, la linea d'attacco ho fatto un anno di esperienza in più, soprattutto con i giocatori più giovani, loro erano due l'anno scorso mi pare presi alla draft, quindi insomma secondo me ce li hanno, contando che poi dopo ne parleremo, tolti i Cowboys e una parte del VTFs, ma la division è ancora contendibile, voglio dire, solo che possono d'accordo nel dire che o la vinci o la vedo dura che vai alla stagione che è posta.
Io sono sorpreso da questa preparazione del direttore.
Colpa
in questi,
di...
No. In questo periodo della stagione.
Colpa di Emanuele. Io non volevo dire nulla. Quell'inizio così mi ha fomentato.
Allora, ci sono altri che vogliono aggiungere qualcosa o togliere qualcosa?
Io volevo essere d'accordo sì, un po' con l'uno e un po' con l'altro.
E fai bene. E fai
davvero,
bene,
è fai molto cerchio bottista questa cosa.
No, noi vogliamo democristiani.
Democristiano, città. No, io sono d'accordo con Giovanni quando dice che alla fine c'è qualcosa di buono. Sono d'accordo con Giorgio quando dice che peggio dell'anno scorso non può andare. Io su tutta questa division qui io vedo come una, adesso non voglio spoilerare le altre, ma vedo come una grossa discriminante il lavoro che faranno i quattro head coach. Su Joe Giudge l'anno scorso Joe Giudge,
scusami, non ho capito, sì, sono d'accordo.
Joe Giudge l'anno scorso mi aveva fatto vedere delle cose più di quelle che si erano viste l'anno prima da Shurmur, per cui mi dà un attimino di fiducia in più sul fatto che si possa intraprendere un cammino nella direzione giusta. Poi la division è quella che è, non è, è assolutamente contendibile per ognuna delle quattro, ma chi più chi meno, ma fondamentalmente ognuna delle quattro, per cui ci sono margini. Certo, poi possiamo discutere ogni singola mossa e quant'altro. Secondo me i punti chiave saranno due. Uno, chiaramente Daniel Jones. Se rimane sul livello che abbiamo visto finora, e secondo la ripresa di Saquon Barkley, che se torna sano, se torna il giocatore che ci ricordiamo, sicuramente può dare una grossa mano a tutta la squadra.
Vero Mauro, anch'io sono d'accordo, visto che oggi siamo tutti amici tranne Mattia.
No, scusami, è che stavo guardando foto di Andrea De Logu, mi sono perso. C'ho anch'io la mia.
Posso finire la mia o...
No, scusami. No, la prima, forse il mio... Vai.
Adesso tu che ti guardi le foto degli uomini, chi è questo Andrea De Logu? Vabbè, comunque... No, sono d'accordo con Mauro perché secondo me Joe Giaggi e la sua gang, così ci ho aggiunto altre due G, comunque è un ottimo coaching staff. L'anno scorso comunque con quello che aveva, secondo me hanno messo, come si può dire, hanno seminato bene. Quindi quello che in effetti mette su un gradino un po' più in su a livello di coach New York e Washington sono proprio i due coach. Quindi vediamo, le incognite sono tantissime, però ecco, se non ricordo male l'anno scorso mi ha fatto un'ottima impressione anche come a livello umano, ma anche tutto il resto del coaching staff dei Giants. Mattia?
Sì, concordo con Giorgio. Perché hanno veramente investito tanto sul...
Cioè, anche perché Giorgio è mancato una puntata, tutti d'accordo con Giorgio, va bene, ok. Cioè.
Concordo con Giorgio indipendentemente
da... Io sono stato d'accordo con lei, direttore, se lo ricordo.
Io me lo ricordo questo, sì.
E sì, crescendo, diventando vecchio, ho avuto modo di apprezzare sempre di più le squadre costruite inside out, cioè partendo dall'interno e poi verso l'esterno. Perciò io più che sulla linea, più che sui ricevitori, che comunque ne avevano già di buoni, che Shepard, Slayton... e Engram, quando non droppa, sono dei buonissimi giocatori. Magari avrei investito un po' più sugli in attacco, che è veramente un reparto critico da quando memoria, da quando c'era il buon Hall of Famer Eli Manning, non sono mai stati di primo livello, anzi tutt'altro. Però è una squadra che secondo me ha un reparto difensivo che in una division che, come già detto a più riprese, è quello che è, potrebbe bastare, non so, a trascinarli ai playoff, ma sicuramente a vincere più di 6 partite, anche perché ce ne sono 17, perciò, ma New York penso che sia una squadra che sta crescendo e che il meglio deve ancora venire. Ovviamente se Daniel Jones non si mette a posto neppure quest'anno, può venire quanto meglio vuole, però ragazzi, senza un quarterback qua non si fa niente. Ovviamente di front office non mi sento, tranne che magari avrebbe potuto investire un po' più su in attacco, non mi sento di fare particolari precisazioni e note, però è abbastanza un anno decisivo ed è strano quando si parla di anno decisivo per una squadra che non va ai playoff da un tot e che reduce da stagioni molto ma molto ma molto ma molto ma molto negative, perché le aspettative potrebbero essere alte.
Quanto negative?
Molto, non ho messo abbastanza enfasi. Perché aspettarsi sinceramente playoff or bust, nel senso che se non va nel playoff è un fallimento totale, Daniel Jones, la squadra è tutto, sarebbe ingiusto. Nel momento in cui raggiungono circa il 50% di vittorie e rimangono competitivi e l'attacco, soprattutto Daniel Jones, mostra un minimo di miglioramento, secondo me potremmo considerare la loro stagione come un successo.
Ok, stasera volevamo fare presto, ma 12 minuti per una squadra.
Siamo messi... Hai fretta, scusa. No, il direttore a caso, non noi.
Bisogna essere snelli, però io e Giovanni lo sappiamo bene cosa vuol dire. Allora, passiamo a Washington, no, che grazie. Anche per questa...
Hai saltato Ema, vergognosamente.
L'ho fatto apposta, una punizione per l'entrata a pie pari di prima. Devi dire qualcosa?
No, semplicemente che fino a che c'è Daniel Jones e Mr. Clapman in attacco, come coordinatore d'attacco non lo vedo proprio una delle squadre che proprio mi fanno esaltare, per quanto magari la difesa sarà forte, però ricordiamoci che i Giants saranno contro la AFC West, quindi Chiefs, Chargers, Raiders, Broncos, e contro lo NFC South. E io sinceramente potrei pensare che più di 3 vittorie non ne fanno cioè fuori dalla propria division, non so se riusciranno a vincere.
ci sta, ci sta. Saggio punto di vista. Allora, dicevo, passiamo a Washington, che anche per quest'anno avrà il nome che al direttore piace tanto, come Football Team.
Ma a me piace, piace veramente tanto.
No, no, ci credo. Adesso gli Indians gli hanno fregato un nome.
The Guardians of the Galaxy, dai ragazzi, dai.
Che
quello è legato a Cleveland, non è che potevano chiamarsi Washington Guardians perché sui ponti di Cleveland ci sono le statue dei guardiani, cioè.
Siccome stamattina nella riunione alle 5:30 non ho chiesto le preferenze, chi è che vuol cominciare a parlare del Washington Football Team?
Giorgio.
Snake.
Allora Emanuele.
Allora, partiamo che secondo me
Emanuele, passiamo.
Non è vendicativo, non è vendicativo.
No, non è vendicativo per nulla, cioè, avessi fatto apposta.
Oggi va così. Dai, Emanuele, vai.
No, semplicemente, secondo me, Washington Football Team hanno quella che è, se non la migliore linea di difesa dell'NFL, poco ci manca. E, hanno pure rinnovato Allen ieri, o l'altro ieri, adesso non mi ricordo. E, ieri. Ieri mattina, quindi il tempo non esiste quando scrive la tesi.
Tra l'altro, sì.
E quindi si ritrovano con una DL giovanissima e fortissima, perché hanno Sweat, Payne, Young ed Allen. Cioè, davanti non so chi davvero chi possa fermarli, quale squadra possa fermarli. Ed è arrivato Mr. Trittico Matico. Per gli adulatori dell'altro podcast, e secondo me con l'arrivo di qualcuno che veramente ci prova almeno a lanciare, secondo me saranno le contendenti per la division.
Attira.
Concordo totalmente con Ema, anche se non si chiama Giorgio, perché Washington è proprio una bella squadra, un bellissimo roster, profondo, giovane, talentuoso nelle posizioni chiave, tranne quella che forse conta di più, senza forse, perché vogliamo tutti bene a Fitzpatrick, anche se c'è sempre il rischio che si sfoci nel bomberismo, però non mi fido di lui per una stagione, è inutile. L'anno scorso a Miami sì, stava giocando bene, ma in carriera non gli ho mai visto fare un anno in cui ha fatto più di 12 partite fatte bene, e per fatte bene non intendo numeri da Tom Brady MVP o da Aaron Rodgers MVP, partite in cui non lancia 3 intercetti e sembra un Eli Manning sotto steroidi.
Mattia. Ma smetti di citare Eli Manning davanti a me,
Mattia. No, comunque con 12 vittorie si va ai playoff,
Cioè con 10 ci vai, va.
No, ma ok, poi non è detto che giocando bene vincano 12 partite, cioè, sì, con una squadra del genere forse, però, ma in ogni caso probabilmente qua stiamo parlando di quella che potrebbe essere una delle migliori 3 difese dell'NFL, perché è tutta veramente fatta bene. La linea difensiva, come diceva Ema, è giovane e fortissima. I linebacker ci hanno investito la prima scelta, perciò ok, magari aspettarsi troppo sarebbe ingiusto, ma alla secondaria hanno preso questo William Jackson, un affare un po' passato così sotto il radar, ma è un ottimissimo cornerback, come può testimoniare il mio amico Giorgio, che ok, è stato abbastanza condizionato dal lo schifo che fate Bengals in difesa negli ultimi 5 anni, però ha fatto veramente, cioè stiamo parlando di una squadra che l'anno scorso, per come si è messa la situazione durante l'off season, fa nome tutto, se vinceva 3 partite erano tanto ed andate ai playoff. Adesso stiamo parlando come una squadra che ha tutte le credenziali per andare ai playoff, perciò Rivera ha fatto un miracolo e sono veramente curioso di vedere cosa faranno.
Brad Johnson si chiama quello vostro che ha vinto, adesso mi scusi, Dilfer, insegna.
Flacco.
Comunque, con la difesa forte, la difesa vince le partite e vende anche i biglietti in questo caso. Mauro, credo, sì. E Giovanni, tu hai qualcosa? Non mi ricordo se di primo dopo. Andiamo con Mauro, dai.
Io non sono d'accordo che Rivera ha fatto un miracolo. Rivera ha fatto un ottimo lavoro, come si sapeva che era in grado di fare. Il suo ciclo ai Panthers era finito, ma il fatto che Rivera fosse un allenatore estremamente solido, quadrato e con le idee chiare, ha aiutato. Io non lo so se l'aver cambiato nome non lo so, e sia stato psicologicamente un cambio di marcia, non credo a queste cose, però è indubbio che rispetto alla squadra di due anni fa, quella dell'anno scorso, già si è vista una squadra diversa, e quest'anno hanno rinforzato un po' di quelli che erano i loro punti deboli e un po' di quelli che erano i loro punti forti, vedessi la difesa. Di sicuro Washington in questo momento non è una squadra che ha una prospettiva di lungo periodo così come è fatta, perché con Fitzmagic al timone e un po' di punti interrogativi dietro, di sicuro non hanno una prospettiva di lungo periodo, però che sia una squadra quadrata e che può dare fastidio a tanti e contendersi la division, assolutamente sì.
Giovanni, ti sei preparato anche su Washington?
So tutto di Washington. Allora, però devo, per correttezza...
Confina nord con?
Col Maine, col Delaware, con non so cosa.
Sei vicino, allora, non il Maine, perché il Maine, no,
tutto ma confina, tutto confina col Maine. No, allora, mi rispecchio abbastanza in quello che ha detto il Cavalier Rizzotto. Però devo confessare, perché è giusto e nei confronti dei nostri amati e stimati ascoltatori, che ho un bias per Gianni, cioè mi è sempre piaciuto il lavoro che ha fatto anche a Carolina, quindi cioè, lo ritengo un allenatore di quelli che può puntare a sistemarti la squadra. E stessa cosa, ho una discreta simpatia per Fitzpatrick. Al netto di tutto questo, ritengo però, secondo me, che
Fitzmagic. Scendiamo in campo
con te.
Yeah.
E salutiamo Andrea Ghezzi. Così ci mettiamo anche dentro questo. Però ritengo che non sia stata lungimirante la scelta, se così sarà confermata dal campo, di prenderlo come titolare. Cioè, il discorso è: cosa vuoi fare della tua vita, amica di Washington, senza un nome che non sia Football Team? Se vuoi costruire qualcosa, hai scelto di farlo con Tyler Henneke, prendi Tyler Henneke e lo fai giocare titolare. Poi dopo scazzerà pesantemente e c'è sempre dietro il baffo o non baffo che può mettere una pezza e quantomeno salvare un po' le castagne dal fuoco. Però ecco, così non la ritengo una scelta molto lungimirante, ecco, da questo punto di vista qui, perché alla fine non fai fare esperienza ad un giocatore che esperienza teoricamente ne ha come anni, perché nell'NFL ormai da 6 anni, ma non ce l'ha come gioco. L'anno scorso abbiamo visto che poteva cavarsela, quindi sul mercato dei free agent o comunque in generale del draft non ha investito nulla su un quarterback giovane da poter far crescere, quindi io ritengo che questa sia la scelta che mi dà il dubbio. Allo stesso modo, con quella difesa io li vedo candidati a giocarsi con una squadra di cui parleremo dopo il primo posto nella division, ecco, perché secondo me quando davvero la difesa concede il minimo indispensabile all'attacco, non servono ogni volta 30 punti per vincere, porti a casa, secondo me, anche molte più vittorie di quelle che immaginavi.
Che poi, secondo me, anche uno dei meriti dell'anno scorso di Rivera è stato quello di fare un po' da ombrello quando era uscito tutto il casino su Washington, insomma, diciamo, tenere la squadra, come si dice, concentrata, non farsi insomma distrarre da quelle che comunque erano cose piuttosto gravi. Quest'anno gliele hanno, diciamo, condonate, come abbiamo parlato le scorse settimane, con la multa farsa, quindi diciamo che sono, almeno per quanto riguarda la squadra, diciamo, è anche un vantaggio non dover preoccuparsi di cose esterne al campo. Allora passiamo da Scaletta ai Philadelphia Eagles.
È prodotto?
È Giorgio. No, man. Vabbè, due cose al volo. William Jackson a Cincinnati non andava bene perché lui è forte in copertura uomo, non a zona, e quindi ogni volta che c'era zona faceva delle baccate clamorose e quindi faceva la figuraccia. Washington gioca molto a uomo, quindi può funzionare, sono d'accordo. Su Fitzmagic volevo solo dire una cosa: non è importante che ne vinca 12, tanto Washington secondo me la vince la division e la difesa gliene fa vincere 6, quindi teoricamente a lui basta vincerne 3. L'importante è che faccia vincere le 4 quando contano, ovvero gennaio.
Quindi amici del fantasy football, amici del fantasy football, accaparratevi la difesa di Washington. Allora, Philadelphia, dicevo, non so, torniamo a Snake. Dai Giorgio, visto che ti ho fatto parlare poco stavolta.
Va bene, allora, qui è un casino, Philadelphia, proprio un casino, secondo me non hanno le idee chiare, sono andati a prendere un quarterback come Sirianni, che è abituato a un certo tipo, un coach come Sirianni, e hanno un quarterback come Hurts che non si sposa con la filosofia di Sirianni, in più vanno a prendere un coach molto giovane, inesperto, per giocare con una squadra di giocatori che la maggior parte hanno un'età molto avanzata, hanno vinto un Super Bowl, sono d'esperienza, quindi io prevedo casini grossi, e secondo me hanno perso l'occasione di iniziare col rebuilding, quindi questo qui sarà un anno perso, secondo me andranno malissimo, ne vinceranno un paio, non di più. Anche perché veramente anche in questo caso ci sono problemi anche dell'offensive line. Mi piacciono molto i wide receiver e i tight end, secondo me quello ne vedremo delle belle. Hurts può essere uno starter NFL? Dubito, ma sarà la domanda costante che ci sarà tutta la stagione, credo, a Philadelphia. Altro difetto clamoroso: Sirianni non chiamava i giochi, quindi veramente è proprio andarsi a cercare guai. Lui non chiamava i giochi, Hurts non è che sia sto quarterback cerebrale su cui possiamo pensare che riesca a sopperire, come magari faceva un po' Barro con Zach Taylor, e quindi secondo me la frittata è pronta.
Scusate, stavo leggendo un tweet, visto che parla di Rivera, così poi chiudiamo definitivamente, però insomma, è interessante perché Rivera dice che è molto perplesso, molto frustrato, frustratissimo che tanti dei suoi giocatori rimangono non vaccinati, e lui dice, siccome l'anno scorso ha fatto, diciamo, tutti i trattamenti che ha fatto per il cancro eccetera, l'ha lasciato, diciamo, la conseguenza per lui è che ha una discreta immunodeficienza, quindi qualsiasi cosa lui faccia con i giocatori, qualsiasi riunione, qualsiasi colloquio eccetera, è obbligato comunque a diciamo, mettersi la mascherina per evitare di essere appunto contagiato da quei giocatori che hanno scelto di non vaccinarsi, almeno per ora. Scusatela, ma mi sembrava interessante. Allora, Giorgio, Giovanni?
Allora, potrei dire che sono d'accordo con Giorgio. Credo che il Philadelphia sarà la, chiamiamola, delusione, nel senso che non li vedo candidati per un posto ai playoff. Giorgio ha già spiegato il perché e sono tendenzialmente d'accordo con lui. L'unica cosa che voglio aggiungere sul discorso di Sirianni che non chiama in giochi, ricordiamoci che quest'anno gli Eagles hanno preso ma non so se la pronuncia è Staken o Station, l'offensive coordinator che l'anno scorso ai Chargers ha fatto bene.
Quindi, non lo so neanche io come si pronuncia, onestamente.
Vabbè, lui ha preso lui, è un offensive coordinator giovane e ripeto che l'anno scorso ha fatto veramente veramente bene ai Chargers. Adesso lo dico non conoscendo il dietro le quinte della squadra che è proprietaria del SoFi Stadium, quindi non, magari poi ci sono cose che non conosco. Da quello visto da fuori non ha fatto assolutamente un brutto lavoro, aiutato anche dal personale medico eccetera eccetera eccetera, quindi ecco, forse questo è il discorso, la cosa più intrigante, vedere come un giovane offensive coordinator in una squadra nuova con tutti i problemi che prima ha citato Giorgio riesce a produrre qualcosa di buono. Ecco, questa forse sarà una di quelle, come si dice, storie da seguire durante la stagione. A voi la linea studio.
prendo la linea dello studio e la passo a Mauro.
Io sono fondamentalmente d'accordo sul fatto che gli Eagles rischiano di essere la quarta squadra della peggior division della Lega.
Ancora, dici?
No, non lo so se... Allora, su Sirianni non ho un'opinione, nel senso che non lo conosco, non lo seguivo in passato, non riesco a formarmi un giudizio in questo momento, quindi sospendo il giudizio. L'impressione che ho io, e credo di non averla solo io, è che in questo momento gli Eagles siano una squadra che in preda ad una crisi dirigenziale abbastanza profonda, come abbiamo ha avuto modo di discutere diverse volte anche l'anno scorso. Il proprietario che vuole fare tutto quello che vuole lui, un GM che viene mandato, che è sfanculato pesantemente il giorno del draft dai collaboratori, cioè, voglio dire, c'è una società che non sta funzionando, un po' disfunzionale, ecco, usiamo il termine corretto, e questo chiaramente si riflette un po' su tutto. Io chiaramente parlo anche per l'esperienza di Miami, quando non appena abbiamo raddrizzato la società come Dio comanda, ecco che le cose hanno iniziato a girare. Però Philadelphia mi dà l'idea di una squadra che sta aspettando qualcosa che non sa ancora bene cosa, cioè l'aver accumulato. Ricordiamo che Philadelphia nei prossimi draft ha una paccata di scelte. Ora, yes, le useranno per fare qualcosa, le useranno per una trade per Deshaun Watson, a meno che non aumenti esponenzialmente il numero di donne che continuano a fargli causa, perché continua ad aumentare. Ammesso tutto non concesso, cioè, cosa vuol fare Philadelphia da grande? Lo sa? L'impressione netta è che in questo momento non lo sappiano.
No, aggiungo solo una parentesi, apro e chiudo velocemente, al Watsonismo di Mauro, che se prima eravamo fermi al civile, adesso stiamo sforando nel penale. Esatto. Solo questo.
Quindi il ragazzo, sicuramente, a parte che adesso è andato al camp e grazie, se no cominciano a pelargli un sacco di soldi, il ragazzo probabilmente prima o poi finirà anche sul trade block, eccetera, ma finché non si chiarirà tutta la situazione giudiziaria, non c'è nessuno nel mondo che potrebbe rischiare tre prime scelte su un quarterback della situazione giudiziaria non limpida, tranne forse una società disfunzionale. Non so se ve ne viene in mente una.
Mattia, a proposito di disfunzionali.
Grazie, veramente. Non ho molto da dire sugli Eagles, mi sembra una squadra che è pronta a ricostruire ma che non sa come ricostruire, piena zeppa di contrattoni veramente debilitanti, di quelli proprio che ti sfanculano il roster per anni, ma anche le strategie. Poi c'è questo gioco di potere perverso fra l'owner e Howie Roseman, che il povero, come si chiamava l'allenatore che c'era prima? Doug Peterson, sì. Il povero Peterson dopo un po' si è rotto, è andato via, per fortuna ha vinto sul Super Bowl, è entrato nella storia, vabbè. Il roster, non, guardandolo, non è che sia, cioè, tranne i quattro, perché non si sa ancora cosa sia Jalen Hurts, non è neanche malaccio. Ovviamente con gli Eagles, cioè,
se posso dire una cosa positiva, a me piace molto la scelta di Devonta Smith, poi bisogna vedere come,
sì, anche a me.
Però sulla carta era la cosa migliore che gli potesse capitare.
Comunque stanno costruendo un corpo di servitori, tutto rispetto, perché Smith, Heisman Trophy, e ok, è scivolato a draft perché poveretto è mingherlino, non troppo alto. Jalen Reagor comunque è stato scelto il primo round l'anno scorso e quando è stato in campo non ha neanche dimostrato, cioè non ha giocato male. Fulgham, vabbè, devono risolvere la questione Hertz il prima possibile, perché sembra chiaro che Hertz voglia andare via e comunque sarebbe anche ora che capissero cosa hanno in mano con Goddard. La linea d'attacco, guardandola sulla carta, non è male, anche se poi ora di settembre ci saranno rotti entrambi i tackle, Brandon Brooks
e che allegria.
No, vabbè, ma gli Eagles sono veramente, cioè, gli Eagles e Chargers sono le squadre più gheddate della NFL. Poi sì, si guarda la linea difensiva, veramente forte, c'è Fletcher Cox, Hargrave, Graham e Barnett, bravissimi tutti. Però il fatto è che fa inesperienza dei quarterback, del coach, è un roster che sì, è buono, ma mi sembra che sia carente di leadership, probabilmente finiranno sul serio in fondo, che non gli andrà neanche male perché almeno avranno una scelta alta al draft, però non mi sembra ci siano presupposti per iniziare una ricostruzione, come ha detto Mauro, finché non sistemi la dirigenza, tutto ciò che sta sotto difficilmente crescerà rigoglioso.
Ema, a chiudere.
Io a chiudere, sinceramente, sono d'accordo con voi, forse in questo momento, cioè non so cosa pensare degli Eagles esattamente, nel senso che il problema chiaro è che Hurts è ancora acerbo, necessitava un anno dietro a Wentz, anzi forse non andava preso, questa è la verità. L'anno scorso sono stati, come diceva Mattia, pieni di infortuni, e questo ha causato che tutti i vari problemi che sono arrivati. Il problema, come detto, è il povero Jalen, perché in questo momento non è un quarterback NFL, per il tipo di letture che fa. Praticamente, se non ho il match che voglio, prendo palla e corro. E a un certo punto, dopo due partite, dopo aver vinto con i Saints, le altre squadre hanno capito e Jalen praticamente non ha fatto più nulla. Bisogna capire come esce da questo camp. Se esce un quarterback migliore, cioè se fa il salto di qualità, secondo me il roster così tanto malmesso non è. È vecchio. Però sento rumori brutti di sottofondo.
E sempre il tuo microfono, adesso lo fa tutto.
No, il mio adesso è quello nello studio nuovo, è lui. E questa è colpa di Mattia o del presentatore.
Microfono spento.
Ecco, allora è del presentatore.
Non sto facendo niente.
Certo.
Non ho acceso lo Yeti, neanche Sasquatch, neanche il mostro di Loch Ness.
Lo Yeti è il dildone, non te lo dimenticare. Solo che non è peloso questo.
Andiamo avanti,
chiudiamo la trasmissione.
No, comunque secondo me il roster alla fine non è male, considerando chi torna e chi non torna. Il problema è che è molto vecchio. Non voglio dire che sono, secondo me, la peggiore di tutte. Potrebbe essere, se l'Erzo non fa il salto di qualità, potrebbe essere l'ultima in division, ma se la potrebbe giocare con i Giants per il terzo posto. Poi il secondo posso attaccare con i Cowboys, e vi faccio oppure aspetto.
Vai.
Vado. A questo punto l'altra che rimane, faccio il presentatore perché il presentatore si muta.
È autogestito.
L'altra squadra che potrebbe contendere per la division sono i Cowboys, perché c'è Dak Prescott che torna dopo che si era sminchiato la caviglia. È arrivato un nuovo defensive coordinator che era l'amore e gioia di Alberto Cantù, il loro head coach ad Atlanta, che dovrebbe giocare, per quanto giochino sempre la stessa cosa, ossia coperti di Seattle, non si può scappare. Hanno preso oggi, fra l'altro, notizie di un paio d'ore fa, il signor Hooker, che è dai Colts, che giocavano lo stesso sistema. Secondo me quella difesa inizia ad avere una parvenza di esistenza, perché l'anno scorso era completamente inesistente. L'unico dubbio che ho sui Cowboys è sempre la difesa, perché l'attacco, nonostante McCarthy, non è che proprio mi faccia saltare di gioia. Il loro il coordinator, che credo che sia Moore, credo che sia, l'anno scorso ha fatto bene. C'era Dakota Prescott che lanciava come non ci fosse un domani nelle prime 3-4 partite prima di infortunarsi, e l'avevo visto in palla, e secondo me possono essere tanto tanto pericolosi.
Mattia.
Sì, indubbiamente hanno uno degli attacchi migliori da NFL sulla carta. I ricevitori sono tutti di primissimo livello. Zeke sembra in forma, e se non lo sarà c'è Pollard dietro. La linea d'attacco è la solita buona linea, cioè buona, ottima linea d'attacco, un po' invecchiata, un po' acciaccata, però l'hanno anche aggiunto profondità. Tutto dipenderà dalla difesa, perché comunque l'anno scorso prima si rompesse Prescott e anche dopo chiaramente erano impresentabili. Non potete, cioè, non si può pensare di vincere l'NFL non avendo una difesa, salvo si metta una squadra a Las Vegas, si decida che investire sulla difesa non ha senso, ok, però Dallas mi sembra una squadra pronta a vincere, anche se sono tante, ma veramente tante variabili che determineranno l'esito del campionato, anche se poi ovviamente, dato che l'hanno pagato tanti milioni, sarà colpa di Dak, perché purtroppo è sempre così, finisce sempre che sia il quarterback i cazzi di capo espiatorio. Dak l'anno scorso stava giocando benissimo e nonostante ciò perdevano. Vediamo quest'anno cosa cambierà, se le mosse fatte in off season pagheranno.
Mauro? No, Giorgio, dai.
Io comunque passo perché sono completamente d'accordo su tutto, non ho granché da dire in effetti.
Mi piace quando sei così.
Io aggiungo che Presco sarà, e lo do per certo, quindi segnatevelo, il comeback player of the year e farà i numeri più alti che di tutta la sua carriera, non ho dubbi a riguardo, quindi questa segnatevela. E un altro che andrà benissimo sarà... Cosa?
Non ho capito chi.
Presco.
Presco.
Ma non ho proprio dubbi, zero dubbi. Invece CD Lamb sarà uno di quelli che si avvantaggerà di più, perché finché c'è stato Prescott in 5 partite aveva dei numeri veramente notevoli, aveva fatto più di 400 yard di ricezione, più di 29 ricezioni, quindi insomma era andato veramente bene, quindi anche lui penso faccia uno step up notevole. E come hanno detto tutti prima di me, il problema è la difesa, nonostante abbiano il reparto linebacker che più mi piace di tutta l'NFL, sia come giocatori che come profondità. Lo trovo veramente spettacolare. La secondaria, però, io la trovo veramente... possono fare miracoli, ma non ce la faranno a essere, secondo me, consistenti. E quello sarà un problema non da ridere. E secondo me anche il front four, nonostante non sia terribile sulla carta, secondo me patirà molto. Quindi, alla fine... quello abbinato al fatto che ti allena McCarthy li porteranno a non essere i primi in division.
Giovanni, hai la ciliegina? O...
sì, allora noi abbiamo già parlato di come si sia presentato tonico in salute Elliott agli allenamenti, ai primi pre-camp, abbiamo parlato un mesetto fa più o meno, in un'analisi che avevamo fatto in maniera molto accurata e brillante di chi dei giocatori che vedevamo migliorati per l'anno prossimo, per la prossima stagione. E questo è il primo fattore. L'altro, sono d'accordo che con Giorgio su Prescott, secondo me Prescott è un grandissimo quarterback ed è uno di quelli che ti eleva, e fa salire la squadra. Il reparto ricevitori è ottimo e abbondante. Sulla difesa vediamo se gli innesti dei due rookie tra i linebacker, anche se c'è da dire questo, mettere due rookie titolari sui linebacker non è detto che sia una cosa facile da fare, perché insomma un conto è iniziare con giocatori esperti, un conto con dei rookie, insomma non sarà facile. Però questa è la loro possibilità di migliorare una difesa che è il vero tallone d'Achille di questa squadra, avete detto. Però io, a me piacciono i Cowboys, a me piace tanto Dak Prescott, piace tanto Elliott. Poi sugli allenatori, ragazzi, amen, come diciamo noi del Nord. Quelli hanno, quelli si tengono, effettivamente... può esserci di meglio, ma può esserci anche di peggio.
Oh, ecco questa filosofia speech del direttore. Chiudiamo l'argomento preview della NFC East e passiamo al prossimo e ultimo argomento, perlomeno prima delle domande. Dopo mesi di speculazioni, rumors, dichiarazioni vere o false, eccetera eccetera, a quanto pare i Green Bay Packers e Aaron Rodgers hanno trovato un accordo per far sì che il numero 12 giochi la prossima stagione a Green Bay, forse l'ultima, molto probabilmente l'ultima, Vi raccomando di leggere l'articolo, che il pezzo che ha scritto Mattia, il necessario armistizio fra Rodgers e Packer, ovviamente su Huddle. E quindi mi spiace, come no, per il fatto che non sia andato a Denver, almeno per quest'anno. E niente, se Mattia vuole aggiungere qualcosa o spoilerare un pochettino quello che ha scritto, visto che è l'adoratore numero uno a pari merito con me di Rodgers, insomma, su come si è arrivati a questa, diciamo, a questa soluzione.
Sì, in soldoni, dopo mille parole di adorazione che, vabbè, scontate quando parlo di Rodgers, ho detto che mi sembrava l'unica soluzione verosimile e sensata, perché arrivati a questo punto dell'off-season, se avessero tradato ad aprile, vabbè, potevamo fare le nostre considerazioni, io dire quello che volevamo, però era una cosa che aveva anche senso. Adesso no, Rodgers, non pensarlo veramente, fare hold out sarebbe stato patetico, perché dopo un anno del genere, non fai hold out dopo un anno del genere, per favore. Mentre Green Bay, una squadra che si è fermata due anni consecutivi al Championship Game, che rinuncia al quarterback, ha appena vinto l'MVP, per un quarterback che potrebbe tranquillamente avere l'impatto di Mahomes, ma che ancora non ha giocato una snap in NFL, se non sbaglio, non mi sembra una buona idea. Certo, sarà molto interessante vedere come si svilupperà la stagione, come procederà il suo rapporto con la Fleur, cosa succederà dopo ogni singola sconfitta, quante saranno le sconfitte soprattutto. Però ci stiamo mettendo in una posizione che a ottobre, a novembre, saremo tempestati di domande a disturbo dove giocherà Rodgers l'anno prossimo. Sinceramente non vedo l'ora, perché ogni volta che si parla di Rodgers sono felice, e speculare sul futuro di Rodgers e associarla a Washington Football Team, che troveranno un nome per lui, sarà bellissimo.
Ok.
Io sono in lutto, perché speravo fino all'ultimo, però...
No, sì, però io oggi ho letto, cioè oggi prima, un articolo su The Score dove elencava una serie di motivi per i quali, ma a quanto pare, come si sapeva, Rodgers avrebbe dovuto mollare un fracco di soldi tra partite saltate, allenamenti saltati, eccetera, eccetera. A quanto pare i Packers avrebbero dovuto comunque tenerlo, perché avrebbero avuto un sacco di problemi anche loro, tra cap, soldi morti, eccetera, eccetera. Insomma, per la serie era inevitabile che finisse così, quando fino a 10 minuti prima della notizia del pomeriggio era tutto un chissà, ma se questi numeri si sapevano e c'era tutto, perché il giornalismo è bello, perché vario tutto il mondo, quindi diciamo che io quello che trovo strano è che si era aspettato così tanto eventualmente per Rodgers per andare via, perché comunque anche raggiungere una squadra adesso che iniziano i training camp senza conoscere, cioè da zero, insomma, non sarebbe stato comunque, anche se è Rodgers, non sarebbe stato comunque comunque facile. Quindi se accetto volontari per proseguire la discussione, qualche altro spunto ce l'avete?
Ma alla fine, voglio dire, e se io vi dicessi che secondo me è stato tutto costruito dal momento zero, cioè non lo so.
Certo, non sappiamo.
Non lo so. Secondo me c'era una situazione che nel loro front office, che va lì da, che è lì da anni, dai tempi di McCarthy, e che non sono riusciti ancora a gestire, ed è una questione di chi ha il potere nei fatti. E secondo me a un certo punto Rodgers ha deciso: se riesco ad andarmene, bene, se no torno alle mie condizioni. E le sue condizioni erano: faccio una stagione e me ne vado via. C'era un collega, posso chiamarlo collega, un altro tifoso Broncos in Europa, che faceva la comparazione tra quello che ha fatto Cristiano Ronaldo nel 2008 e quello che ha fatto Rodgers. alla fine stagione off season fatta fuori, perché con la cosa che doveva andarsi si è fatto l'ultima stagione e se n'è andato, ma col potere di poter decidere dove cavolo andare, e soprattutto in un modo che alla fine sono stati i Packers ad andare da lui, quindi la situazione è probabilmente finita, la relazione tra loro è probabilmente finita, ma sono stati i Packers a dire va bene, abbiamo bisogno di te, torna, questo è il contratto, fai l'ultimo anno e poi fai quello che faccio vuoi.
Io ho letto che tra una cosa e l'altra Rogers ci avrebbe, a star fuori ci avrebbe smenato tipo 5 milioni in totale,
Tutta la stagione il training camp?
Sì, no, la stagione. Cioè,
5 mi sembrano abbastanza pochi.
Forse sarà. Non lo so, comunque l'ho letto su The Score al volo prima, comunque i soldi che ci doveva lasciare giù erano parecchi.
Sì, perché col nuovo contratto dell'anno scorso hanno cambiato radicalmente la regola sugli hold out.
Considera che sono di base salary.
Ha ragione Giovanni, perché ho letto che fino all'anno scorso le squadre potevano, tra virgolette, condonare le eventuali, diciamo, chiamiamole multe, insomma, penalità per non essersi presentato alle varie pre-season o allenamenti o training camp, eccetera. Invece adesso sono obbligati comunque a far rispettare queste sanzioni.
Sto vedendo il contratto di Rodgers, aveva 15 milioni circa di base salary, 11 milioni e 500 mila di signing bonus, e quelli non dovrebbero essere parte delle multe.
Eh no, perché signing...
Esatto, e poi sono 7 milioni di roster, quindi...
devi dividere, perdi il settimanale, più... tutto quello che quindi... il contratto prevede perché non ti presenti al training camp, perché il training camp tu se non ti presenti perdi più soldi, esatto, perdi più soldi di quelli che prendi, scusami il gioco di parole, perché loro adesso al training camp il veterano prende intorno ai 5.000 a settimana come veterano in training camp. E la multa che prendi per non fare il training camp non è non prendi i tuoi 5.000 a settimana, è 500 fantastigliardi di dollari.
Esatto, che dovrebbero essere sono 14 più 7, quindi sono 22 diviso 17, sono su tanti soldini.
Allora, sono andato a cercare a prendere l'articolo così almeno più preciso. Allora, lui avrebbe avuto, diciamo, multe per un totale di 50.000 dollari al giorno, più lo stipendio, quello di una partita, che sono 820.000 dollari per ogni partita di pre-season saltata. Quindi ancora prima che la stagione fosse cominciata, diciamo iniziata, lui già 5 milioni
di dollari. Ecco, da lì era la cosa. Okay.
All'inizio della stagione. E quindi lui ne piglia 14,7. Insomma, magari si è fatto in più, c'erano anche delle multe perché avrebbe saltato il camp in giugno.
Quello degli OTA però possono essere, termine bruttissimo, waivati, possono essere rimossi.
Diciamo che l'articolo comunque, secondo me, lo cercate, diciamo, molto esplicativo sul perché alla fine, cioè se uno leggeva un mese fa sta cosa, arrivava la stessa, diciamo, conclusione. Comunque, visto che abbiamo parlato solo noi, Mauro, Giorgio?
Io credo, ho sempre pensato che la storia, tutto questo affair tra Aaron Rodgers e i Green Bay Packers fosse più complicato di quello che sembrava, cioè non era una cosa così lineare, ma d'altronde... voi lo sapete, sono un ferreo sostenitore della teoria che l'NFL è un freddo business, però ci sono delle parziali eccezioni a questa cosa qui. Quando noi parliamo del rapporto tra un franchise quarterback e la sua società, c'è qualcosa di più del freddo business. In questa cosa qui io vedo delle similitudini a livello di complessità con quella che è stata la separazione tra Brady e Patriots, cioè è un qualcosa che va al di là delle scelte tecniche, è un qualcosa che va al di là dei rapporti personali, è un qualcosa che che trascende tutto quanto. Mettiamoci insieme il caratteraccio di Rodgers, mettiamoci tutto quello che vogliamo, per cui sì, è un discorso molto più complicato di quello che sembra, le informazioni che escono e tutte queste cose qui. Adesso torna, sicuramente torna, sarà l'ultimo anno? Sì, sembra di sì, ma vai a capire da qui ad altri 12 mesi cosa possa succedere. Di sicuro in questo momento la parte tra le due che ne aveva più da perdere erano i Packers, senza ombra di dubbio. Però anche Rodgers probabilmente ha capito che per lui, al di là dell'economico, un ultimo giro con Green Bay può dargli delle opportunità prima che la division diventi il dominio esclusivo di Justin Fields.
Io concordo assolutamente con Mauro. Aggiungo solo una notizia che mi è venuta in mente, avevo letto qualche settimana fa, che nonostante tutti i proprietari piangano miseria per la crisi del Covid, è vero, hanno perso dei soldi, per dire i Packers ne hanno persi 38 milioni, se non sbaglio, di dollari rispetto all'anno precedente, ma alla fine hanno guadagnato 60 milioni più in totale come ricavi rispetto all'anno precedente, perché poi non teniamo conto che tutti i soldi che hanno li investono in operazioni finanziarie. E quindi mi faceva ridere quando poi pensavo ai miei vari presidenti che stanno lì a fare i piagnoni e a discutere, devono abbassare il salary cap, e poi scopri che in realtà continuano a guadagnare cifre clamorose. Detto ciò, appunto, su Rodgers avete già detto tutto voi.
E poi teniamo conto anche di un'ultimissima cosa, così annotazione a margine: quando sarà quest'uomo entrerà a Canton al primo ballot con la maglia giallo-verde dei Green Bay Packers
insieme di Eli Manning.
No, Eli Manning con un'altra maglia,
Edelman.
Eli Manning ci entra prima perché si è già ritirato, Rodgers non sappiamo qua.
Manning firma il contratto di un giorno con i Packers per entrare nella Hall of Fame da Packers. Allora, abbiamo un mini ass disturbo solo per questo argomento, così lo chiudiamo.
Aspettando
allora,
ass disturbo.
Aspettando, esatto. Dunque, De Mega chiede, dice, se Rodgers l'anno scorso si era offeso per la scelta di Jordan Love, lui non consultato, insomma, ha giocato comunque una stagione da MVP. Quest'anno, che è ancora più risentito, giocherà ancora meglio?
Le spiezze in due.
Io non credo che Aaron Rodgers l'anno scorso si sia risentito per la scelta di Jordan Love, credo che si sia risentito per la scelta di un giocatore che a suo parere non aiutava così la squadra come quello destinato a prendere forse il suo posto. Ecco, l'ho detto.
Ci può dare Righetti, lui che scrive gli articoli, cosa volete da me?
Appunto, è il nostro biografo di Rodgers ufficiale.
Ma magari ghostwriting e la biografia di Rodgers,
ancora
è una domanda molto
scrivergli lettere aperte,
però non ha più risposto.
Sai, c'ha i suoi problemi che lui.
No, comunque questa è una domanda in cui non c'è molta scientificità dentro, e mi piace che sia rivolta a me, perché ovviamente sono l'antitesi della scienza. Difficilmente giocherà meglio dell'anno scorso. L'anno scorso, tranne la partita contro Tampa Bay, in regular season mi sembrava un'altra in cui non è stato particolarmente brillante, non ha sbagliato una. E veramente ha messo in serie, cioè anche dal punto di vista prettamente numerico, cosa ha fatto? 48 in touchdown, 5 intercetti, cioè meglio di così è difficile. Se poi si scopre che è tipo come John Wick, che bisogna ammazzargli il cane per scatenare,
Madonna, che citazione, Madonna,
difesa di onnipotenza. Sì, cioè, immagino che ogni off season lo faccia incazzare un po' di più, e arriverà il momento in cui riuscirà anche a vincere un championship game, che nonostante l'affetto continua a eluderlo. Sì, 48-5 l'anno scorso, meglio di così difficile, però giocherà come gioca Aaron Rodgers, sempre bene.
Beh, però quest'anno almeno gli hanno comprato i ricevitori.
Okay. Hanno preso a Mari Rodgers, che buono.
Buono, Mari. Allora, la seconda e ultima domanda di questo segmento viene da Ale Jab. Ho letto che oltre alla Fair Love, anche questo è molto romantico, ci fosse parallelamente un problema con i ricevitori, che invece parebbe in via di risoluzione con il ritorno di Randall Cobb. Bah. Cosa ne pensi tu, Mattia Righetti? C'è scritto così in scaletta.
Sì, ho letto anch'io perché subito non ci credevo. Cosa ne penso? Onestamente niente. Randall Cobb, bravissimo ragazzo, ha avuto i suoi anni, però insomma è un receiver 3-4 a questo punto. Se è quello che basta a Rodgers per fargli tornare il sorriso, siamo davanti a un signore a cui voglio bene, un po' infantile, perché insomma Cobb ha questi quanti anni ha? Aspetta che guardo. Randall Cobb,
in realtà Rodgers aveva chiesto ridatemi Jordy Nelson, gli ha detto allora, che è ritirato,
ha 31 anni,
mi ricordavo,
è
la classe
anche eccessivamente vecchio, cioè rispetto a me ovviamente vecchio, rispetto a voi no, però
ai, non fare così che poi che questi qua si vendicano, attento.
Ah vai, ma intanto
ti dico così,
no boh, sinceramente Ale, magari li prenderanno, perché a questo punto fatto tempo da fai 31, se gli sono venuti incontro per il contratto venite pure incontro per sta cosa, ma vabbè. Cioè sinceramente ok, se prendono Randall Cobb bene, non lo prendo sicuramente al fantasy.
Va bene, allora
poi scusa, sì, vorrei anche sottolineare, allora, a parte la presunta trade in via di definizione per Randall Cobb, vedremo se andrà a buon fine, vorrei sottolineare che il fatto che Aaron si sia presentato in una forma smagliante, con un look, la maglietta, gli occhiali,
ma io voglio quella maglietta,
esatto, ha scatenato un altro evento che non vorrei passasse sotto silenzio, specialmente non qui, che i Packers hanno a quel punto dovuto rilasciare Blake Bortles.
Che brutta
fine. Che povera, che brutta fine, un po' mischino. Max, cos'è il numero 5? Cosa era stato draftato? 3?
Sì.
Madonna. Vedi che brutti anni certe volte. Ti becchi Mariota e poi l'anno dopo ti becchi Bortles.
Pensavo che questa cosa non potesse passare sotto
silenzio. Hai fatto bene, Mauro. Meno male. Grazie.
Prego.
Ok, allora, chiudiamo, aspettiamo Astisturbo per aprire Astisturbo. Direttore, sigla!
Ask Disturbo. Tutto quello che avete quello sempre che voluto sapere sul football, football,
infatti, e ci state infatti chiedendo. Ci state chiedendo! Io becco, manco la sento, la becco, ma che roba.
Anni. Ma c'hai ancora il microfono acceso?
No, cazzo, no!
Porca. Ancora? Ma basta!
Quanti ne hai?
Ma basta, dai!
No, no, questa è colpa mia! Però
abbiamo due sigle! Abbiamo due sigle!
Come abbiamo due sigle? Beh, ok.
Due! Sei entrato in due su due, cioè, voglio dire.
Però sono adesso, entrato giusto!
Adesso punta a entrare anche in quella finale.
Però sono entrato giusto. Vai!
Gio, fai così, lancia quella del pronostico. Vediamo se anche in questa riesce a...
No, andiamo avanti.
Vabbè, allora, abbiamo tre domande. La prima è di Stack. Quest'anno ci sarà, secondo voi, una squadra con zero sconfitte alla fine della regular season?
No.
No, esatto. E quante ce ne sono state nella storia di squadre che hanno finito la regular season imbattute? Sono stati i Chicago Bears nel 34, i Chicago Bears nel 42, i Miami Dolphins nel 72 e i Patriots nel 2007, che però noi dei Patriots non siamo riusciti poi a concludere e vincere il Super Bowl.
Quando tu sei dei
Patriots? E quante squadre ci sono state nella storia che oltre alla regular season hanno concluso anche i playoff imbattuti?
Ma nel 34 e nel 42 com'è finita?
Vabbè, perché non c'erano i playoff, era diverso.
Ah vabbè, cosa c'è?
Comunque, diciamo che noi dei Patriots nel 2007 abbiamo fatto sudare i Dolphins 72. La bottiglia era lì quasi per essere distrutta e non stappata, invece alla fine l'avete stappata. Accidenti.
Sei una banderuola.
Allora, vabbè, squadra con zero sconfitte, anch'io dico di no.
Sai quasi... perché dico di no? Perché ci sono 17 partite, nel senso che una partita in più complica tutto, è una possibilità in più di perdere.
Mattia, fai il calcolo.
Ti dico qual è la facciamo, vediamo se la possibilità sarebbe 0,5 elevato alla 17.
Esatto. Per...
quindi fammi io sinceramente così ad occhio.
No, adesso lo fate a mano il conto, adesso lo fate a mano.
Non lo so, 0,5 elevato alla 17 è un po' complicato.
Fa
però
0,5079 5 zeri dopo lo 0.
Allora, è la
5 per 0,5
8, facciamo che circa l'8 su 1 milione. No, sono 8 su 100.000.
Sì,
8 su 100.000. Circa.
Mica male.
È meno della probabilità, anzi più della probabilità che ha avuto Giorgio di
esatto.
Quindi, vabbè. Quindi no, diciamo di no.
Credo che Stack sia rimasto soddisfatto soprattutto dal fatto che gli abbiamo fatto il calcolo in diretta.
Ecco.
Esatto. Adesso se lo va a giocare.
0.1 diviso 2 alla 17esima. Questa è la probabilità di vincerle tutte di fila.
Sì, ma in questi casi si fanno delle metafore, cioè, per spiegare meglio il concetto, capito? Cioè,
allora, volete qua il PhD student? Beh, vi beccate le probabilità.
No, devi dire, che ne so, le probabilità di essere
colpito da un fulmine mentre guidi una DeLorean lanciato a 88 miglia all'ora,
da un lancio con spin perfetto da parte di Lamar Jackson. Ecco, queste cose qua che
bella meritata.
Allora, è questa qui, ce la siamo.
Allora, la probabilità di essere colpito da un fulmine ogni anno è una su 500.000.
Sì, ma questa non l'hai detto te, l'ha detto Google.
Sì, non ho capito, non è che io mi posso inventare i dati.
Vabbè, ti mettivi lì, facevi un bel lavoruccio e la portavi a casa.
Hai fatto il conto a mente prima.
Aspetta, fammi fare 1 diviso 500.000. 500.000 ed è
o meglio, Ema, piglia l'ombrello con la punta di ferro, vai sul tetto, inizia ad
aspettare, la probabilità di essere colpiti da un fulmine è inferiore a vincere tutte le 17 partite di fila, ma questa è un'altra storia. Ah no, aspetta, perché ho moltiplicato per lo 0,000, aspetta che...
Per favore, mettiamo fine...
Tutti i soldi che abbiamo speso per farlo studiare, vabbè...
Mettiamola così, se circa la probabilità di vincere tutte le 17 partite di fila è circa 4 volte di più di essere beccati da un fulmine ogni anno.
Di 28 ce n'è uno, di 31.
Ma non è nessuno.
Ok. Allora, ma
secondo voi qualcuno sta ancora ascoltando il podcast?
non lo so.
Sai qual è il problema? Sì.
Il compito per Emanuele per la prossima settimana è trovare una metafora più comprensibile. Allora, seconda domanda. Che la fa Marco, che non sono io, e quindi è un altro, è un mio omonimo. La partita in più in calendario renderà più o meno interessante la fine della regular season? Lo scorso anno tante cose in ballo fino alla fine. Secondo me non era...
Hai fatto bene a precisare che non sei stato tu, perché in effetti è una bella domanda.
Bravo, esatto, hai ragione. Però secondo me è la squadra in più ai playoff che ha reso... Dite la vostra, io sono solo un umile presentatore.
Ma io non lo so se sarà. Allora, non è che non lo so, non credo che renda più o meno interessante la fine della regolazione. Cioè, no, non penso che impatterà dicendo c'è una partita in più, ci sono più verdetti in sospeso. No, non credo che l'impatto sia quello. Io credo che l'impatto maggiore di avere una partita di più in calendario, al di là dei posti di più in playoff, eccetera, eccetera, sia quello di complicare la gestione degli infortuni.
In che senso?
Ma nel senso che i giocatori arrivano a fine regular season con una partita in più sulle spalle, quindi con una probabilità che la prossima settimana Ema ci calcola in più di infortunarsi. E E inoltre,
ok, mi cioè, è chiaro. Sì, sì, ma ecco, mi ero perso. Dire. Ok, chiarissimo.
Ah, ok, ma cioè, la probabilità
c'è una gestione diversa. Cioè, vuol dire, arriviamo tutti più stanchi e più con più complicazioni. Quindi, avendo una partita in più sulle spalle, ci potrebbe essere una maggiore propensione a far riposare giocatori ancora maggiore rispetto a quella. A quella precedente, sempre chiaramente se le situazioni lo consentono, proprio perché comunque c'è una partita in più sulle spalle.
Mm-hmm. Mm-hmm. Vabbè, io ho aspettato i secondi istituzionali, se qualcun altro aveva qualcosa da dire, e no, passo.
Alla fine, sempre tornando alla probabilità, è tutto, è sempre rimarrà, anzi secondo me sarà più accanita, perché hai una possibilità in più per perdere all'ultimo, soprattutto nella fase finale, quindi alla fine secondo me sarà super complicato come l'anno scorso. Non credo. Ah, allora ci saranno. Cioè, ci potrebbero essere squadre che magari allungano di più. Sì. Però il fatto che ci sia una partita in più vuol dire che è anche una partita in più che puoi perdere alla fine. E quello significa che le altre squadre possono raggiungerti o altro.
Perle di saggezza. Allora, Matteo. Voi, perché io mi tiro fuori, dovete dire un giocatore dal quale vi aspettate una regressione di rendimento rispetto all'anno scorso. Mauro,
Justin Herbert.
Giovanuele. Justin Herbert, Mattia?
Salta, torno dopo.
Ok, si è giocato il bonus, Ganci.
Johnny Garoppolo.
Johnny?
Il cugino.
Cioè, peggio ancora dell'anno scorso, Johnny.
L'anno scorso il cugino era quello che qualche pezzo aveva provato a metterla. Quest'anno sarà crisi nera. Sente la presenza del rookie.
Giorgio?
Io avrei detto distinto Josh Allen per un motivo. L'anno scorso ho trovato così strabiliante che non credo possibile che possa confermarsi. In realtà sta lavorando benissimo in off season e quindi chissà che veramente non riesca a mantenersi, non addirittura aumentare il suo livello. Ma se devo usare la testa, resto coerente e continuo a dire anch'io Justin Herbert, perché l'anno scorso è andato molto oltre le sue reali capacità e vedremo tutti i suoi limiti.
Non dire questo, che ora ci spacca tutti qua nella division. I Chargers vinceranno la division. Hot take, hashtag hot take.
Non è un altro problema.
Continua a far sempre gli stessi errori. Uno un quarterback non può continuare a far sempre gli stessi errori se è forte.
Se me ci spaccherà con tutti. Stavo pensando a un nome e mi fa ridere che avrà sicuramente una stagione peggiore, il signor Trubisky.
Gioca.
Esatto, devi giocare per essere regressione.
Vabbè, certo che gioca.
Ah. Ma dove gioca? Dove
l'ha ancora? Sto pensando chi davvero possa.
Ci sono arrivato io, Ema, se vuoi temporeggiare.
Vai.
Derrick Henry. Penso che a sto punto, dopo 14.722 portate in due anni, qualcuno gli presenta il conto, perché non può continuare così, anche se ovviamente mi smentiranno, lo prenderò a fantasy football neppure quest'anno. E palla Ema,
mi hai rubato, pensando che per questo motivo Tannehill, per lo stesso motivo, perché non avrà Harry con cui fare tutta la play action.
Però io nonostante sia un accanito tifoso, dico Brady.
Nonna, questa qua vince un altro Super Bowl adesso.
No. Però, intanto, ormai è già
il bacio del Santino
è già a fianco del nostro Signore nel cielo. Quindi ne vince un altro e va un passo più su. Allora, Riccardo ci dice: sto leggendo Take Your Eyes Off the Ball. Tieni gli occhi lontano dalla palla, non guardarla. Nel capitolo sull'offensive line, Pat Kirwan ipotizzava la nascita di un nuovo ruolo, il situational tackle, ovvero un tackle veterano che subentri per pochi e determinati snap, solo in casi specifici allineamenti della difesa. Secondo voi è nato questo ruolo? Nascerà mai? Io partirei con i due super esperti delle offensive line del nostro gruppo, quindi il primo è Giovanni e poi Giorgio.
Ma il problema è, allora, secondo me può assolutamente nascere, nel senso che in determinate situazioni fai giocare un giocatore che ti garantisce qualcosa di più, ma può anche essere che su un terzo e lungo ti entri un tackle che ha come vera capacità, vera abilità la copertura sul passaggio, mentre invece sulle corse è una pippa. Da questo punto di vista, secondo me, se già non c'è, non credo, poi dico anche perché nella continua risposta, non vedo perché non possa nascere assolutamente. Lo vedo molto più difficile sugli specifici allenamenti della difesa, perché ormai il tasso di cambio di una difesa è ormai diventato lo snap. Magari, non so, 20 anni fa potevamo dire che riuscivi a bene o male capire le linee guida di una difesa, dopo qualche azione potevi predire cosa avrebbero giocato, ma ormai siamo a un tale livello di sofisticatezza che anche la presenza di un giocatore esperto messo per quell'occasione ti fa cambiare il fronte difensivo e ti va a rendere nulla la cosa. Quindi, più che sull'allineamento difensivo, lo ritengo che possa essere valido per determinati giochi e per determinate abilità. Poi tendo presente il fatto che allo stesso modo non posso mettere il tackle veterano bravo a bloccare sui passaggi e poi far sempre passaggi, perché diventa una chiave di lettura talmente semplice per la difesa che renderebbe molto più difficile il lavoro in attacco. Quindi anche questo deve essere sempre un po' mischiato, ecco. Secondo me, io dico perché no, allo stesso modo dico che non è facile, anche perché poi l'amalgama che si crea in attacco è molto diverso a quello che si crea in altre parti. A voi,
direttore, ho una domanda. Ma concettualmente non è tipo, cioè concettualmente non è la stessa cosa, ma il tackle eligible che entra sulla goal line quando devono guadagnare una yard, cioè non è più o meno già esistente?
Quello lo metti per dare, per o dare un uomo da curare in più alla difesa, se lo vedono, se capiscono cos'è quell'uomo lì, nonostante l'arbitro glielo debba dire prima, o per avere, come è successo in molti casi, l'effetto sorpresa, ecco. In quel caso lì non è una cosa talmente rara che non è che lo fai per tutte le azioni, quella è, ci metti un uomo con le mani un po' buone che sappia bloccare, sperando che se la difesa spreca un linebacker su di lui, tu hai comunque un uomo in meno che copre. Se la difesa non spreca un linebacker su di lui, può essere che tu riesci a dargli la pallettina per il touchdown o quello che è.
Comunque nel libro dice esplicitamente che lui lo vede per una posizione, però anche per una questione che magari è più anziano, anziché fare 65 snap a partita ne fa 30. Onestamente non lo vedo, a meno che proprio di situazioni in cui è terzo infinito, sai che la guardia destra in questo caso non ti serve e metti un altro tackle. Però che sia proprio creato un situational tackle creato, sinceramente no, perché poi se sai che se entra lui vuol dire che non corri, per esempio, o l'opposto, e non è qualcosa che ti puoi permettere, come diceva ovviamente il direttore.
Brevemente, anch'io concordo, nel senso, può essere creato sì, ma come soluzione estemporanea. Non puoi dargli continuità perché diventi prevedibile in NFL, quando capiscono che gioco fai sei fregato.
Ok, Mattia, voi ce l'avete il situational quarterback? Allora, Giovanni, io non ho qua nella scaletta perché voi mi volete male.
Non si sa per la memoria ormai.
Non seguo.
Cioè, mamma.
A volte no. So che ci dovrebbe essere un velocissimo Purple Walala.
No.
È già uscito. No.
È già uscito. Vedi perché lo devi fare tu questo?
Allora, è già online il Super Bowl di The Drive, Miami Dolphins number one contro Chicago Bears. Questo è già online, lo trovate, la finalissima in attesa del Pro Bowl di The Drive. e non spoileriamo, non vi dicevo neanche chi ha vinto, quindi ve lo ascoltate, lo sapete chi ha vinto, ve lo gustate.
È molto bella come puntata, secondo me anche chi non ha mai ascoltato The Drive faccia, perché ne vale la pena.
Poi è già online il Purple Wallera, puntata straordinaria sotto l'ora, così ci è stato detto di dire, noi diciamo. E poi giovedì esce il Bootleg, che ormai è diventato un podcast internazionale alla faccia nostra.
Abbiamo avuto, dai, sono 4, 5.
No, vabbè, ma è un complimento, mica è una critica, assolutamente. E poi basta, finisce la giornata.
Vabbè, capirai. Direttore, il fatto che c'è la nazionale tra due settimane...
Noi la siamo. Se volete venire, comprate il biglietto online, perché è l'unico modo che avete per entrare. Ci troverete pre e durante la partita, post no, perché andiamo via presto, perché abbiamo Judon.
Cane!
Se siete in zona Piacenza o anche no, venite, perché secondo me, cioè, c'è da sostenere sti ragazzi. Poi contro i mangialumacchi, com'è che li chiamiamo i francesi? I mangia...
I Judon. I Judon.
I Judon.
Mangia baguette, so.
Mattia,
mangia baguette, sono un po' male.
Mattia, vieni a Piacenza. Dai, da casa tua è un attimo. Vieni giù.
Ma la volta che...
Almeno, Mattia, vedi il football.
La volta che ho guidato più vita mia, ho fatto 25 minuti in macchina per motivi prettamente vaginali. Perciò, boh, cioè, Piacenza.
Vabbè, cioè, andiamo a chiudere. Per andare a lavorare,
tu non riesci a fare, non vuoi andare, bene, a incontrare, sì, i Santini.
Andiamo a chiudere.
Chiudiamo, allora...
tanto non metto neanche la sigla, che tanto poi ci entra
esatto.
Il microfono. Vabbè, di...
buonanotte a chi ci ha ascoltato in diretta soprattutto, e a chi ci ascolterà poi con i consueti canali nei prossimi giorni. Saluto anche i miei compagnucci, buonanotte e alla prossima.
Cioè, neanche citati, compagnucci sono diventati, compagnucci. Che tristezza.
Vabbè, li ha citati Emanuele, cioè, all'inizio.
Ah, all'inizio, ok, perfetto. Allora. Chiudiamola così, che vi devo dire.
E stecco.
C'è ancora la sigla, hai sbagliato i tempi.
Hai detto che non la mettevi?
Mi piace essere entrato senza volerlo, scusate davvero.
Meglio così.
Guarda, l'avessi fatta apposta, avessi fatto pure meglio, però usava il microfono l'altro. Io
abbiamo,
scappo perché
abbiamo anche il dopo, scusate il disturbo, come il dopo festival, noi abbiamo dopo, scusate il disturbo.
Perché non è ancora staccato?
No, perché ho staccato? Tutto in diretta.
Fantastico. Tanto le ore le paga il Ghezzi, ho capito.
Vabbè. Avete paura, dai, avete paura,
via. Io vi saluto, che ho il cane che mi chiede di... che deve andare a pisciare, Manu. Papà, come, non so come mi chiami. E ho un'intervista tra 5 minuti.
Papà.
Vi saluto.
Ciao, Manu.
Ciao. Ciao. Lavoro alle 3 del pomeriggio, mannaggia loro. Ciao a tutti.
Ghetti, vieni a vedere la partita.